Quest'anno vedremo alcuni brani della scrittura, dell'Antico e del Nuovo Testamento, per aiutarci a contemplare, possiamo dire, la figura del Padre, Dio come Padre. Così stiamo anche noi in sintonia con tutta la Chiesa, che durante quest'anno, l'ultimo prima del 2000, prima del grande giubileo, è invitata dal Papa a contemplare l'amore del Padre, il volto del Padre. Abbiamo contemplato Gesù, poi Gesù che dona lo Spirito Santo, e quindi ci siamo fermati l'anno scorso a osservare la presenza e l'azione dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo ci porta al Padre, è il termine ultimo, è Lui la sorgente della vita ed è Lui la conclusione, anche il luogo finale della nostra vita, Lui che ci attende a braccia aperte. In questo primo incontro guardiamo, ci lasciamo aiutare per contemplare il Padre da un brano dell'Antico Testamento, dopo ve lo darò anche su un foglietto. C'è il libro dell'Esodo, la finale del capitolo 33, i versetti da 18 a 23, e poi i versetti da 5 a 9 del capitolo 34. Ho scelto questi tra i molti per non averne troppi davanti, altrimenti non. Mosè gli disse: «Mostrami la tua gloria». Rispose: «Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia». Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo». Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere». Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: «Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione». Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Questa rivelazione di Dio al suo servo Mosè avviene in risposta della preghiera di Mosè: «Mostrami la tua gloria». Mosè aveva già avuto nella sua vita esperienza di Dio, di quel Dio vivo che ama il suo popolo, e l'aveva avuta più volte. Aveva cominciato ad avere la prima rivelazione nel deserto, quando ha visto il roveto ardere da un fuoco che non lo consumava. E poi tante altre esperienze aveva fatto di fronte al esperienze di Dio, della presenza, dell'assistenza di Dio di fronte al Faraone, e poi quando ha cominciato il cammino col popolo nel deserto. Ricordate l'acqua della roccia, la manna, il passaggio del Mar Rosso prima di tutto, eccetera. Ora questa domanda Mosè la rivolge a Dio dopo un'esperienza tremenda. era sceso dal monte con le tavole di pietra e ha trovato il popolo che stava adorando un vitello d'oro costruito con le loro mani. E dopo questo peccato grave, gravissimo del popolo, che Mosè sente il bisogno di un nuovo incontro con Dio, un incontro che lo rassicuri, che lo confermi, che gli dia di nuovo speranza, perché dopo un tradimento del genere da parte del popolo, Mosè poteva anche pensare: adesso Dio ci ha abbandonati, perché noi lo abbiamo abbandonato. E allora ecco la sua preghiera: mostrami la tua gloria. Questa domanda di Mosè non è soltanto di Mosè, ma noi sentiamo che in fondo è il desiderio più grande e costante di ogni uomo, di tutta l'umanità, di tutti. Tutte le culture umane sono alla ricerca del volto di Dio, di cui intuiscono la presenza, ma che non vedono, quindi sono alla ricerca. Ma Dio dov'è? Come faccio a vederlo? Questa era la domanda continua che aveva sulla bocca anche un uomo di Konya, che abbiamo incontrato l'altro giorno, che vende il vino, che si dichiara ateo, ma l'unica domanda che mi faceva era questa: ma Dio dov'è? Tu credi in Dio, dimmi dov'è. È la domanda di ogni uomo. Mosè, che era stato scelto da Dio come suo amico e suo collaboratore, anche lui vuole vedere il volto di colui che lo ha chiamato, prima di impegnarsi nuovamente. Chi è colui che gli parla, che lo adopera, che gli prende la vita in una maniera così coinvolgente, così completa? Chi è? Mostrami la tua gloria. La gloria di Dio era quel fuoco che egli aveva già visto nel roveto e che anche il popolo aveva visto come fuoco divorante. Era raccontato qualche capitolo prima, sempre nello stesso libro dell'Esodo, capitolo 24. La gloria di Dio è il fuoco dentro la nube, un fuoco che attira l'attenzione, che è splendente, che irraggia la grazia della sua presenza. Mostrami la tua gloria. Gesù sa di non poter vedere il volto di Dio e forse, o di sicuro, non lo vorrebbe nemmeno vedere. Quando al roveto si è accorto d'essere alla presenza di Dio, si è coperto gli occhi col velo. Non lo vorrebbe vedere perché sa di essere indegno e peccatore, e che chi vede Dio muore. Per vedere Dio si muore. Se Dio entra nel tempo e nel mondo creato, cosa succede? Che il tempo diventa eternità e il mondo creato diventa luce. È quello che è successo ai tre discepoli di Gesù sul monte Tabor, dove hanno visto la gloria di Dio sul volto di Gesù. In quel momento il tempo è diventato eternità e il mondo creato è diventato luce, ed essi però sono caduti come tramortiti, sono stati sull'orlo della morte. Per vedere Dio bisogna morire. Quindi Mosè non chiede di vedere il volto di Dio, ma chiede di vedere la sua gloria. E la gloria di Dio sono tutti quei segni che manifestano la sua presenza. Per Mosè fino a quel momento il fuoco era il segno che manifestava la presenza di Dio. Tutti coloro che hanno cercato Dio tra gli uomini o hanno dichiarato di non poterlo conoscere oppure lo hanno ridotto a qualcosa di materiale. Per esempio, Maometto, che cercava anche lui di, con le sue capacità di conoscere Dio, è arrivato a dire soltanto che non lo si può conoscere, che è irraggiungibile, impenetrabile, non lo si vede, non si sa che cosa voglia. Perciò di lui si può dire nello stesso tempo il sì e il no, che vuole la vita, che vuole la morte. Oppure le filosofie orientali, il mondo indiano e cinese, che hanno anch'essi sempre questa ricerca di Dio, sono riusciti a ridurlo materia, per cui tutto è Dio, panteismo. E l'uomo, nel primo caso, l'uomo deve sottomettersi a Dio ciecamente. Non saprà mai il perché fa quello che fa. Il musulmano è sottomesso a Dio. Per esempio, lui fa il digiuno del Ramadan. Lo fa, ma non sa per che motivo. L'uomo vive in un'obbedienza che è più un plagio che una obbedienza. Vive di esteriorità, quindi, e può arrivare a coltivare anche atteggiamenti e sentimenti di fariseismo. Nel secondo caso, l'uomo viene costretto a riscattarsi, trovando che tutto è materia, Dio è materia e anche lui è Dio, ma è ancora materiale, quindi non si vede la divinità finché si è materia. Allora è costretto a riscattarsi con esercizi di manipolazione della propria carne, della propria psiche, finché arrivi a risplendere in sé il nulla. Nell'un caso e nell'altro si arriva a un egocentrismo esasperato. Mosè sa che l'uomo non può vedere Dio, però Mosè sa una cosa, che l'uomo gli può parlare e che l'uomo lo può ascoltare. Perciò, con umiltà, Mosè dice: «Mostrami la tua gloria». Chiede, cioè, che sia Dio stesso a rivelarsi, a mostrarsi, a mostrare all'uomo ciò che egli vuol mostrare di sé. «Mostrami la tua gloria». Mosè, l'uomo, non cerca di raggiungere Dio, ma sa che è Dio che raggiunge l'uomo. L'uomo raggiunge davvero Dio. Dio raggiunge davvero l'uomo, anche se lo fa in maniera graduale, preparandolo alla manifestazione piena del suo essere, che è amore. Li troviamo nei vari passi dell'Antico Testamento questa gradualità. Dio che si rivela all'uomo. Si rivela sempre del tutto, ma per l'uomo è un po' alla volta, perché riesce a ricevere soltanto gradualmente la rivelazione di Dio. A Mosè Dio fa capire anzitutto che lui è libero dall'uomo. Quindi l'uomo non lo può condizionare. L'uomo può chiedergli, può pregarlo, ma non lo può costringere. Dio non è come quello che ubbidisce alla bacchetta magica o alle azioni magiche dei maghi o di gente simile. Quindi, quando Dio si rivela, dice così: «Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia». Dio è qualcuno che ha una sua volontà. che la può anche comunicare questa volontà all'uomo, ma rimane libero dall'uomo. Il suo nome è questo, Signore, davanti a te. Questo davanti a te è come dire sono un altro, sono al di fuori di te, ti sto davanti, ti sto di fronte, quindi ti posso ascoltare, posso anche parlare, ti posso anche chiedere. Questo è il nome che Dio manifesta a Mosè. Proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Dio è persona che è libero dall'uomo e che si mette davanti all'uomo. Lo si conosce quindi come persona, come un altro. E in questo modo ci impara, Mosè impara, se ne avesse di bisogno, o meglio possiamo dire noi impariamo che ne abbiamo di bisogno, impariamo ad aver rispetto di Dio, a riconoscere che dobbiamo stare in ascolto perché Lui ha una volontà diversa dalla nostra, che si distingue dalla nostra. Egli può avere altri disegni, non lo si può usare come fanno i maghi, lo si può ascoltare. Per poterlo ascoltare poi l'uomo deve mettersi anche in un luogo particolare. Io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Per incontrare Dio l'uomo deve mettersi in un luogo preparato da Lui, voluto da Lui, sulla rupe, nella caverna, quindi in un luogo sicuro, in un luogo appartato. È lì che Dio passa, quando passerà la mia gloria, finché sarò passato. Dio adopera questo verbo, questo concetto per indicare la sua presenza, un passaggio. Anche questo è importante. Dio non si mette davanti all'uomo in maniera statica, ma Dio è sempre in azione. Il suo venire è un passare. Farò passare davanti a te tutto il mio splendore. Anche questo ci dà l'idea che di fronte alla manifestazione di Dio e alla sua presenza noi dobbiamo saper essere pronti, essere vigilanti e cogliere il suo venire nel momento giusto in cui viene. Non possiamo dire aspetta, ti guarderò domani. Il suo venire è un passaggio, non si può dire ti ascolterò un'altra volta, come uno che viene, si ferma e starà lì sempre. È un passaggio il suo venire, quindi l'uomo deve avere questa attenzione, disponibilità e prontezza ad aprire gli occhi e dire subito il suo sì. Poi ancora, mentre Dio passa, mentre passa la sua gloria, l'uomo avrà gli occhi chiusi. Può dire, ti coprirò con la mano finché sarò passato, poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Tanto è il rispetto che l'uomo deve avere di Dio. Solo dopo l'uomo si accorge che Dio è passato. Mentre passa, non lo vede. Qui Dio non è chiamato Padre, però noi da questo incontro di Mosè con la gloria di Dio impariamo proprio il primo atteggiamento che deve avere il figlio. Quindi impariamo, anche se non impariamo il nome di Dio, Padre, impariamo a stare davanti a Lui come figli. è il primo atteggiamento, non l'unico, ma uno dei primi atteggiamenti del figlio è proprio questo, il rispetto del padre. Il padre è un altro, ha una sua volontà, ha già un suo disegno, sa cosa fare anche con la mia vita, quindi prima di tutto rispetto. Quindi con Dio niente capricci che lo condizionino, non lo si può condizionare. Egli è superiore, viene prima. L'uomo può soltanto riconoscerlo ed essere riconoscente. È lui che passa, è lui che copre con la mano, è lui che toglie la mano. Mosè rispetta l'agire di Dio, lo vede di spalle quando ha terminato di passare. L'uomo quindi non si sogna nemmeno lontanamente di giudicare Dio. Dio agisce senza che l'uomo possa porsi, possa dire nulla in contrario, o senza che l'uomo possa aggiungere qualche cosa all'azione di Dio. Allora, questa era la preparazione. Allora il Signore scese nella nube. Scese nella nube. Scendere è il verbo che viene adoperato per l'incontro di Dio col suo servo. Cioè Dio scende, si abbassa a livello dell'uomo. E noi possiamo dire che qui Dio inizia quella discesa che sarà completata poi nella persona e nella vita di Gesù. Dio viene, è vicino, si fa vicino all'uomo, ma nascosto ancora nella nube. Mosè vede solo la nube, cioè vede ciò che nasconde Dio. Anche questa è una preparazione ad accogliere l'incarnazione del figlio. L'uomo vedrà solo la carne, vedrà solo ciò che passa e non vedrà l'eternità nella vita di Gesù. Il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Dio stesso proclama il proprio nome, e questo nome è molto lungo. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e fedeltà. Le parole dell'uomo non bastano per esprimere il nome di Dio. Qui c'è solo un inizio di queste parole dell'uomo che aiutano a pronunciare il nome di Dio. Misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e fedeltà, conserva il suo favore, perdona, non lascia senza punizione. Ecco, sono almeno 7 caratteristiche della vita di Dio. Ne vediamo un po' più lentamente. Misericordioso. La parola misericordia esprime in ebraico viene usata una parola che esprime l'amore istintivo di una madre per i suoi figli, quell'amore viscerale, si potrebbe dire, viscere di misericordia. Quando traducevano letteralmente l'Antico Testamento, si è trovato quelle traduzioni vecchie, viscere di misericordia, è un amore istintivo, viscerale. Dio quindi ha questo tipo di amore, l'amore tipico di una madre per i suoi figli. Misericordioso e pietoso. Pietoso è ancora un'altra forma, un altro aspetto o risvolto dell'amore, la pietà. È un amore tenero, un amore voluto, deciso liberamente dalla volontà. Quindi Dio ama non soltanto in un modo, ma tutti i modi che l'uomo conosce di amare sono prima di tutto di Dio. Dio ama come una madre, Dio ama come un padre. Un padre decide di amare i suoi figli, non ha anzitutto quell'amore viscerale che conosce la madre perché l'ha portato in grembo. È un amore deciso. Ricordate come in molte culture il padre ama quel figlio che vuole. Se, anticamente, per esempio tra i romani, se lo prendeva sulle ginocchia voleva dire che lo teneva come figlio, che lo amava, se no lo dovevano buttar via. Misericordioso e pietoso, lento all'ira, un'altra forma dell'amore, la pazienza. Perché è lento all'ira? Non si arrabbia subito, perché sa che l'uomo è debole, che l'uomo ha bisogno di molta pazienza, perciò Dio è lento all'ira. Ricco di grazia e fedeltà, un altro aspetto dell'amore, la gratuità, grazia e fedeltà, perseveranza. Continuità. Fedeltà noi la conosciamo, per la fedeltà di Dio noi la conosciamo perché noi siamo infedeli. Noi siamo infedeli e nonostante questo vediamo di continuo riversarsi su di noi l'amore di Dio. È ricco di grazia e fedeltà. Conserva il suo favore per mille generazioni. Quindi quando comincia a veder bene una persona, vede bene tutti, mille generazioni, è impossibile contarle, tutti quelli che vengono dopo di lui. Conserva il suo favore per mille generazioni. Perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Cosa sono queste tre cose? Colpa, la trasgressione e il peccato. Sono tre termini per indicare i vari modi che abbiamo noi di disubbidire, disubbidienze involontarie, disubbidienze volontarie, disubbidienze ostinate. Perdona, tutte e tre, è capace di perdonarle. Non lascia senza punizione. Castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione, soltanto dobbiamo aggiungere, perché il favore lo conserva per mille generazioni, il castigo va avanti per un tempo limitato. E questo castigo, questa punizione, che cos'è? È la correzione, cioè un altro modo di amare. A volte occorre proprio, lo sanno i papà e lo sanno certe mamme un po' che hanno l'energia del papà, che occorre la correzione per amare. Se uno non corregge rischia di far sentire al proprio figlio di essere abbandonato, come fosse un bastardo, dice la lettera agli Ebrei. E invece Dio no, ci considera figli, quindi non ci lascia senza punizione. Ecco, questi sette passaggi ci mostrano alcuni aspetti dell'amore di Dio e dentro questi passaggi noi scopriamo le caratteristiche dell'amore paterno. Quando Dio si rivela lo scopriamo papà, anche se egli attende a dirci questo, a usare questa parola. La parola padre ce la mette in bocca soltanto Gesù dopo un lungo periodo di preparazione. Però Dio che si rivela già con i modi di fare, con i sentimenti, con le caratteristiche dell'amore paterno. Mosè risponde. Come risponde? Anzitutto si curvò in fretta fino a terra e si prostrò, segno del rispetto, ha imparato la prima lezione, ma poi ha imparato anche la seconda, che che Dio è amore. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, che il Signore cammini in mezzo a noi. Dato che hai detto che perdoni, ecco, noi siamo un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Mosè si mette disponibile a sperimentare l'amore di Dio e a farlo sperimentare al suo popolo. Crede che Dio può davvero occuparsi dell'uomo e lo invita. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, che il Signore cammini in mezzo a noi. Lo invita. Quindi Mosè, anzitutto, possiamo dire che risponde credendo e amando. Crede che Dio può occuparsi anche del popolo peccatore e lo invita a venire in mezzo. Quindi fa quest'atto di amore, invitandolo in mezzo a noi, che vuol dire come uno di noi, come uno che sta al centro, che attira le attenzioni di tutti, che guida, che fa da perno di tutto il popolo. È un popolo di dura cervice, ma tu perdona. Questo invito Mosè lo fa con umiltà, è cosciente dell'indegnità e del peccato, però anche è già cosciente che l'amore di Dio è così grande che Dio non si sente ostacolato dal peccato del popolo. Dio sa amare proprio come un papà. Dentro questo brano, questo incontro di Mosè con Dio, cerchiamo di continuare a scoprire ancora le caratteristiche dell'amore di Dio, che noi già chiamiamo Padre, ma molte volte lo chiamiamo con questo vero titolo senza conoscerne il significato pieno, il contenuto pieno. Allora questo episodio qui ci aiuta un pochino, queste parole di Mosè ci aiutano a collocare la figura di Dio, il volto di Dio dentro la nostra vita in una maniera più viva e significativa. Adesso rimarrete un 20 minuti circa in silenzio, se siete capaci, o in cappella o facendo i passi, con queste parole che ve le potete rileggere, potete fermarvi con qualche riga più profondità e poi ci troviamo in cappella per un momento di preghiera prima del pranzo.